File 28, pagina 174. Pochi, per la verità, sono quelli che non sperano più niente. I primi tempi si sentiva la mancanza della famiglia, poi si diventava tanto egoisti. Per noi la vita era quella, il nostro problema era quello di cercare qualcosa da mangiare a casa, almeno da parte mia. Pensavamo mai, forse, l'ultima cosa di venire? Noi eravamo già quasi morti in Germania. Sì, la morte l'avevamo sempre davanti. Alla liberazione, le condizioni di salute dei villadossolesi sono ai limiti della sopravvivenza. Zanelli, liberato a Landsberg, vi rimane per un mese. Dopo viene mandato dalla Croce Rossa a Garmisch, luogo di raccolta. In tutti, superata la fase critica della ripresa, domina il desiderio di tornare e l'allontanarsi della partenza suscita nuove tensioni. Enea Rinaldi con dei compagni recupera una macchina ed arriva sino a Mestre. Tra Mestre e Venezia lì c'è un gran stradone e c'è Panz. Allora si faceva rifornimento di benzina e si è fatto rifornimento di benzina, e nel fare rifornimento, come è stata, come non è stata, la macchina si è incendiata. Eravamo in cinque, tre bruciati, due si sono salvati, io sono stato bruciato tutte le gambe, tutte le braccia, la faccia, gonfie così. Lì ho fatto quasi tre mesi con gli americani all'ospedale. Avventuroso è il ritorno di Busca, che, arrivato a Bolzano, incontra due coniugi in cerca di un figlio, i quali lo accompagnano a Milano, dove giunge a primavera inoltrata. Siamo arrivati fino a Milano, piazza del Duomo, io e il Togne Briac, pantaloni corti e sci in spalla. Quei signori gentili ci scaricano e ci han pagato da bere lì al Campari. In piazza del Duomo c'era la gioventù imbecille. Dove vanno quei due cretini con i pantaloni corti e gli sci in spalla il 2 maggio? Io avevo i capelli corti a zero e il Togn anche lui. Questi qui sono due fascisti. Dopo un po' ho cominciato a prendere gli sci e ho cominciato a farli girare. Dopo è venuta la polizia partigiana. Lì un casino della Madonna. Da dove venite voi altri due? Calma, ne? Noi veniamo da così e così. Han fatto uno sgombramento lì. Guarda che questi qui sono due partigiani che vengono dalla Germania. Allora hanno chiamato tutti scusa. Poi ci han portato nella sede che ti dava qualcosa e m'hanno dato due scarpe sinistre, non una destra. Oltre che con i pantaloni corti di cuoio, gli sci, Busca e Briacca rientrano in Italia anche con altri ricordi. Aveva una valigetta piena di marchi e valevano niente, ma se li cambiavamo là valevano qualcosa, scemi. E poi avevamo una scatola di Vidiam che io e il Togn abbiamo venduto a Domodossola. Abbiamo preso un mucchio di soldi. Il Vidiam non era conosciuto in Italia, era un diamante per i torni, in Germania lo usavano già. 5. I villadossolesi, eccetto Rinaldi, giungono in paese, accolti festosamente tra giugno e luglio. Per due in particolare il primo impatto è drammatico. Un volontario ci ha trasportato da Luino a Verbania, là ci ha dato da mangiare, gente che andava a cercare soldi. Abbiamo telefonato a Villa che venissero giù a prenderci, mentre tutte queste donne qui a Verbania tiravano insieme soldi e ce li hanno dati. Eravamo magri, la barba lunga. È arrivato il mio papà laggiù, poi dopo lungo la strada mi ha detto niente, arrivo a Villa Dossola, mi ha detto che la mamma era morta. Dopo 18 mesi di Germania non sapevo niente. Arrivo a casa, la mamma è morta. Arrivo fino a Gravellona. Tutti offrivano da bere. È passato un camion, andava fino a Domodossola e mi sono fermato a Villa, lì al commercio. Pensa a te, dopo 2 anni. E siccome la sorella del Togni era la mia fidanzata, a quei tempi là, prima di partire, abitava qua sotto. E allora il commesso fa: ciao Togni. Ma Cristo, c'è anche il remo. Ciao Togni, andiamo su da tua sorella? Ma tu no, aspetta qui. Cosa aspetta qui? È da 2 anni che siamo insieme, vengo anch'io a casa tua. No. Totale, viene giù il Togni, fa: Remo, che succede? È morto il papà, la mamma? No, no, è che la Luisina ha già un boccia. Sono andato a casa con un altro mezzo di fortuna. Da quel momento il gruppo che era rimasto compatto, pur nella separazione degli ultimi mesi di Germania, si scioglie. Le storie di vita seguono percorsi diversi. Nei mesi seguenti l'esperienza degli ex deportati si disperde nella quantità di informazioni che arrivano direttamente nella comunità col ritorno degli internati militari e dei liberi lavoratori. La gente che chiede e vuole sapere è confusa per la presenza di numerosi testimoni e non riesce pertanto a capire le differenze esistenti tra loro. Nei primi anni non si sapeva niente dei campi di concentramento, noi si parlava perché per forza qualche volta si doveva parlare, però non eravamo neanche capiti perché sembrava impossibile. La maggioranza erano internati militari, sentivano la maggioranza. I primi anni pochi conoscevano la nostra condizione, pochi pochi. All'inizio si sapeva ben poco. Il problema della deportazione è stato capito molti anni dopo, perché hanno cominciato a vedere attraverso film, racconti, documentazioni. Noi non si raccontava, perché tanti non credevano, ma è impossibile che siete stati male così. Eppure numerosi problemi psicofisici e la giovane età impediscono ai deportati di farsi promotori di un'azione di sensibilizzazione all'interno della comunità. Hanno 20 anni, prevale il desiderio di dimenticare, di riprendere la vita normale, cancellando l'esperienza vissuta in Germania, ma tale operazione riesce solo in parte. Per 6-7 anni si andava fuori in compagnia, ci si riuniva, si beveva un bicchierino in più. Io non sono abituato a bere e mi andava subito alla testa, e lì mi venivano in mente i tedeschi. Saltavo fin sul muro, gridavo: guarda qui, ecco i tedeschi, guarda che ti sparano, scappa, scappa da lì. Mi spiego? Ero ancora scioccato. Non potevo avere scatti perché la mamma era morta, papà è uno che aveva già sofferto molto per la guerra, per la miseria. Il lavoro era scarso e le sorelle erano tutte giovani. I primi anni è stata dura. La situazione si complica ulteriormente se si tengono presenti le lotte operaie che acquisiscono negli anni immediatamente successivi alla guerra carattere particolarmente violento, con una classe operaia compatta, ma su un piano prettamente difensivo di salvaguardia del posto di lavoro. Lotte, oltretutto, che terminano in alcuni casi in sconfitte pesanti. La Sasa, iutificio sorto all'inizio del secolo, dopo 5 mesi di occupazione, iniziata nel maggio 1950, viene chiusa, e ciò segna l'espulsione del lavoro di 465 addetti, di cui 400 donne, le quali nella maggior parte dei casi non trovano più un'altra occupazione. Frequenti sono gli scioperi alla Sisma, stabilimento siderurgico, con circa 1800 dipendenti, e i tentativi di serrata. Le agitazioni assumono toni drammatici in varie occasioni. nel 1953 viene collocata una bomba fabbricata artigianalmente a forma di lumaca di fronte alla villa di Danieli, dirigente del complesso, nel 1962 durante lo sciopero dei 40 giorni. Una bella notte si è sentito un gran fragore, è partita la porta dell'ufficio manodopera della Sisma con tutte le scrivanie e via via e non hanno trovato. Io sono stato preso quella notte lì, sono stato portato poi in caserma dove ho dovuto dire dov'ero perché credevano che fossi io, invece non ero io. Molti testimoni inoltre sottolineano la presenza di una mitragliatrice davanti ai cancelli delle principali industrie, operando così una fusione tra realtà e leggenda, indicativa di uno stato di tensione non alieno, di un orgoglio di classe certo della vittoria. L'obiettivo a cui mira il padronato è stroncare la solidarietà operaia e recidere in tal modo i legami con l'esperienza resistenziale. Particolarmente colpiti sono i leader del movimento, che vengono anche imprigionati in quanto animatori dei partigiani della pace. Essi nel 1950 avevano promosso una raccolta di firme contro l'uso delle armi atomiche e non si erano presentati ai distretti militari quando erano stati richiamati sotto le armi. I deportati riprendono il lavoro in fabbrica e non godono di nessuna facilitazione per le precarie condizioni fisiche derivanti dalla prigionia. Zanelli nel 1954 viene ricoverato in sanatorio per 18 mesi, affetto da tubercolosi, moglie e figli rimangono senza sostegno finanziario, egli non può usufruire di alcuna previdenza mutualistica e la sua domanda di pensione di guerra è respinta, poiché la malattia non è considerata una conseguenza del periodo della deportazione. Tutto il gruppo partecipa alle lotte, subendo la repressione padronale. Avevamo il posto di lavoro, sono rientrato e ho ripreso, però all'inizio è stata dura, perché tornavo a casa coi piedi gonfi, a stare in piedi così dopo nel 47-48. Sono rientrato ancora nella lotta come operaio però, non più come deportato. Come operaio mi sentivo che doveva fare qualcosa, malgrado che ero stanco di tutto, però ho fatto ancora la mia parte, anche come operaio, ho sempre partecipato alle lotte, e anzi, più di quello che credevo di poter fare, tra l'altro anch'io ero uno dei più segnalati, o perché ero già stato in Germania, o perché partecipavo sempre agli scioperi, ero uno di quelli messi in lista per un prossimo licenziamento. Domanda: ti sei sentito tradito? Risposta: sì, sì, perché dicevo dopo tutto quello a dover lottare ancora, mentre quando sono tornato dalla Germania ho pensato: meno male, è finita, adesso speriamo, abbiamo fatto qualcosa sperando di non dover tornare più, mentre invece purtroppo abbiamo visto non più come lotta partigiana ma come lotta politica dover subire ancora. L'impegno sindacale non è disgiunto da una partecipazione politica sui grossi temi della pace e del riarmo. Nel 1955 Bartolozzi, Arioli, Brandini e Casadei inviano una lettera ai senatori democristiani in cui esprimono i loro timori nei confronti di un eventuale armamento atomico tedesco. Zanelli evidenzia l'importanza determinante della moglie nel suo reinserimento e nelle scelte operate nel dopoguerra. Pur non conoscendo la realtà dei campi di sterminio, la donna, grazie a una profonda comprensione quasi inconscia, aiuta il compagno e capisce le sue difficoltà e i suoi stati d'animo. È stato l'unico uomo della mia vita, non posso fare paragoni. comunque qualcosa di diverso c'era in lui, perché se mi ha colpito non è che non avessi degli spasimanti o dei pretendenti, era gentile, delicato, sensibile. Era un uomo che parlava poco, sapevo che era stato in Germania, ma la Germania non me la raffiguravo come adesso che se ne parla, e poi ho capito cos'era. Non ha mai voluto fare l'eroe in casa, né coi suoi figli né con sua moglie. Ha parlato pochissimo. Lui è l'antieroe proprio per antonomasia. Iside Tieghi, proveniente da una famiglia ferrarese socialista, fuggita da Ponte Lago Scuro durante l'assalto del fascismo all'inizio degli anni venti, fa proprie le tradizioni di lotta in difesa della libertà del padre e del nonno e diventa un importante punto di riferimento per il marito. Essa infatti permette all'uomo, tornato dalla Germania, stanco psicologicamente e con gravi problemi fisici, di riprendere il proprio posto nella lotta operaia grazie a una fede politica che continua ad esplicitarsi anche nei momenti più difficili. Dalla testimonianza emerge una figura di donna molto comprensiva, ma soprattutto dotata di una forte personalità in grado di trascinare e di portare le persone ad essere protagoniste. Gli dicevo: vai Rino, vai, dicono che licenziano quelli che fanno sciopero. Fa niente, ci penseremo dopo, adesso va. Ero una donna coraggiosa. R.Z. C'era bisogno di quello. Emblematica è la figura di Pilade Bartolozzi, l'anziano del gruppo, che viene ricordato come il vecchio saggio, restio a parlare del periodo di deportazione, nervoso in certe occasioni per l'incomprensione della gente, ma sostanzialmente trasformato dall'esperienza vissuta. Quest'uomo era un po' un trascinatore, ritornato dalla Germania non ha mai cessato un giorno di dare qualcosa per il prossimo. Lo chiamavano tutti, anche quando moriva qualcheduno, per fargli dire due parole, perché aveva dell'umano lui. La Germania, lui, le brutture della Germania, le ha trasformate tutte in bontà. Era un uomo straordinario, questo Pilade. Non era molto alto, un po' come Lenin, statura così. Sviluppo atipico nella collettività alla storia di Idilio Brandini, Frizzul, che dopo un effimero tentativo occupazionale recide ogni tipo di rapporto lavorativo. A chi gli domanda il perché di tale comportamento risponde: ho lavorato troppo in Germania, adesso non lavoro più. Frizzul è lo strano del paese, beve e vive di espedienti. È una figura che si allontana dalle immagini stereotipate di una cittadina operaia. Nonostante ciò, permane in alcuni un senso di simpatia per lui. Rimasto nei racconti, il ragazzo sedicenne, spedito in KZ per aver partecipato all'8 novembre come incauto carceriere di 7 tedeschi che non erano stati neppure perquisiti. Uno infatti aveva un coltello nascosto nello stivale. Al rientro, alcune caratteristiche del suo carattere stravagante sono esasperate. In Brandini c'è una ferma volontà di essere libero e sciolto da qualsiasi tipo di vincolo. Ma era un ragazzo fantastico, non so, era fantastico, solo che dopo la Germania ha cominciato a bere e lavorare, no niente, lavorare, basta. D. Come faceva a vivere? E. B. Ah, ma aveva le sorelle? M. B. Vendeva, prendeva un orologio, Detel, vendimi, tutte quelle cose, si dava da fare, pescava, guardi, quello di pesci ne aveva sempre per tutti a lei, vendeva un po' di pesce, arrotondava, lui lavorare ha detto basta. Lo conoscevano tutti, solo che magari delle sere beveva un po'. Era un po' noioso, ecco, ma altrimenti era simpatico, c'era da ridere. Parlava della Germania quando era ubriaco, ma allora non lasciava stare nessuno, a parole andava a molestare, ma non che fosse un ragazzo violento, no no, anzi alciapava qualche scapaccione, perché basta adesso, però si capiva, perché povero ragazzo, a quell'età l'han portato in Germania, quante ne han viste? Io son convinto, ha scombussolato troppo la testa dalla Germania. Era un ragazzo vispo, so mia cosa che aveva addosso. Pagina 181.